Come il Papa ha ripetuto spesso, la pace è una cosa che deve essere costruita e conquistata in ogni generazione. In questa conferenza abbiamo riunito persone del mondo finanziario, come Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che parleranno dei gravi problemi in ambito economico. Speriamo, alla fine di questa conferenza, di poterci fare un'idea dei segni di speranza che queste persone possono darci, o cosa sapranno dirci delle nuove forze e delle nuove idee, soprattutto di quello che può riguardare noi, o ancora quale possa essere il ruolo della religione nella ricerca di quella tranquillità dell'ordine che è la pace.
Uno dei principali problemi che abbiamo rilevato in questi ultimi anni negli ambiti finanziario e politico è il collasso della moralità globale. In che modo la pace Minterris può aiutare, secondo lei, i leader a trovare una nuova interpretazione della moralità da applicare ai loro campi specifici?
Mi pare di ricordare che poco prima del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII dicesse cose che solo oggi riusciamo a comprendere meglio di quanto non sia stato possibile allora. Uno di questi afferma che sono soprattutto tutte le persone di buona volontà che hanno il compito di costruire la pace. Oggi diremmo sostanzialmente i laici per quanto riguarda la Chiesa. È da notare che già allora egli ci diceva che la Chiesa non indica politiche o programmi specifici. La Chiesa, piuttosto, indica alcuni principi generali e ci chiede di farli rivivere in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi ambito della società ci troviamo a vivere. Penso quindi che il messaggio della pace Minterris si riveli per essere non una nuova teoria delle relazioni internazionali di stampo cattolico o una nuova teoria di moralità internazionale, quanto piuttosto un messaggio per tutti gli uomini e le donne di buona volontà in tutto il mondo, affinché cerchino loro stessi e all'interno delle loro tradizioni le risorse per costruire la pace.
Seguendo questo percorso, sarà possibile ottenere una governance globale o si tratta semplicemente di un ideale che non possiamo realizzare nel mondo reale?
Credo che il grande contributo del pensiero sociale cattolico in questo campo, che noi definiamo sussidiarietà, è che ci sono determinate cose che riescono al meglio quando sono messe in pratica, stando il più vicino possibile alle persone interessate da queste decisioni. Bisogna quindi essere molto cauti quando si parla di governance globale e tenere ben presente che è necessario sviluppare approcci internazionali o transnazionali a quei problemi che non possono essere trattati a livelli di responsabilità più bassi. Nel pensiero sociale cattolico non c'è nulla che comprenda il governo mondiale.
Quali sono, secondo lei, le minacce alla libertà di religione oggi? Lei pensa che in questo momento negli Stati Uniti, uno dei paesi che maggiormente tutela le libertà fondamentali e i diritti umani, la libertà religiosa sia minacciata?
Le minacce sono di tipo diverso. L'anno scorso, nella nostra sessione plenaria sui diritti umani, abbiamo investito molto tempo analizzando eccellenti indagini di scienze sociali sullo stato della libertà religiosa nel mondo. Tra ciò che è emerso c'è che il 70% delle persone nel mondo vivono in condizioni di restrizioni, da moderate a gravi, della libertà religiosa. Gran parte di queste restrizioni si verificano in paesi con popolazioni molto numerose, come la Cina e l'India. Si potrebbe dire quindi che in alcune parti del mondo le minacce alla libertà religiosa sono spesso vere e proprie persecuzioni dirette e violente, mentre in altre parti del mondo, come in molte nazioni occidentali, sono più sottili e si manifestano in una graduale emarginazione della voce religiosa dal dibattito politico e, in alcuni casi, nell'inizio di una vera e propria discriminazione.